Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Eccoci in diretta, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con me ultimo sabato del mese il sindaco Augusto Airoldi. Buongiorno sindaco, benvenuto.
Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, facciamo una panoramica sulla città. È passato l'estate, insomma tanti eventi.
È stata impegnativa.
Esattamente, ecco. Però c'è un argomento che in questo momento insomma tiene un po' banco e focalizza l'attenzione anche della cittadinanza: la sicurezza in città,
certo.
O l'insicurezza che è più reale o percepita. Ecco, un altro concetto che secondo me va approfondito. Perché,
certo. Allora, ecco, bisogna, come dire, quando si parla di questi argomenti, misurare le parole, perché sono argomenti di facile strumentalizzazione. Insomma, no, li abbiamo visti anche recentemente, questi tentativi di strumentalizzazione. A me ha fatto piacere che giusto ieri le liste che sostengono la nostra amministrazione su idea del Partito Democratico hanno organizzato questa conferenza stampa alla quale hanno partecipato il senatore Alfieri, hanno partecipato il consigliere regionale Astuti e ha partecipato anche un deputato del Partito Democratico che probabilmente domani diventerà segretario regionale del Partito Democratico. Ed è stato un momento per fare, come dire, una riflessione con toni pacati, ma che ha permesso di affrontare i nodi strutturali un po' di questo tema sicurezza, ed è sicuramente un modo, voglio dire, preferibile piuttosto che improvvisare flash mob in piazza, che in realtà non si capisce bene a cosa mirino, se non ridare visibilità a un centrodestra che almeno a Saronno è visibilmente in crisi. La situazione della sicurezza a Saronno negli ultimi mesi e marcatamente nelle ultime settimane ha sicuramente visto un suo peggioramento. Insomma, a che cosa è dovuto questo peggioramento? Beh, allora, qui non si tratta di criminalizzare ovviamente nessuno, però non possiamo dimenticare che oramai da un anno in Italia entrano davvero tante persone che arrivano, insomma, con tutti i mezzi e che, come dire, non trovano nel governo italiano una capacità di gestione che consenta di ripartire sul territorio nazionale con dei criteri oggettivi, con dei criteri ragionati, queste persone che arrivano e che poi in gran parte fanno partire la richiesta di asilo politico in funzione della loro provenienza. Il governo italiano che si è fatto, la maggioranza che sostiene il governo italiano, che si è fatta eleggere su slogan tipo il blocco navale, piuttosto che i porti chiusi, piuttosto che, ecco, adesso che è alla prova dei fatti, in realtà si comporta esattamente nella maniera opposta, perché si rende conto che gli slogan sui quali si è fatta eleggere, ahimè, slogan sono destinati a rimanere, nulla a che fare con la gestione di un fenomeno che si continua a definire emergenziale, ma che rischia di diventare un fenomeno strutturale. Innanzitutto perché c'è da una decina, quindicina d'anni, in secondo luogo perché temo che nei prossimi 10 anni ben difficilmente lo si potrà ricondurre a zero, no? Per tutta una serie di motivazioni che originano dalle condizioni sempre peggiori del continente africano, sia dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, dal punto di vista che ne fanno di sfruttamento che ne fanno e di confronto tra di loro che ne fanno le grandi potenze, la Cina da una parte, la Russia dall'altra, le condizioni climatiche che rendono sempre più inabitabili vaste zone del continente africano. Allora, con tutti questi presupposti, procedere per slogan, ahimè, non funziona più. Anzi, fortunatamente ci si sta accorgendo, e immagino che se ne stiano accorgendo anche al governo, che non funziona più. Peccato che le mosse che il governo continua a fare, come dire, sono mosse che ben difficilmente porteranno a un miglioramento della situazione. Se un giorno litighiamo con la Francia, il giorno dopo litighiamo con la Germania e poi torniamo a dire no, ma adesso siamo d'accordo con la Francia, non siamo d'accordo con la Germania perché sostiene le organizzazioni non governative che salvano i migranti, allora prendersela con chi sostiene un'organizzazione non governativa che salva vite umane, mamma mia, ci vuole un bel coraggio. È chiaro che non ci si può fermare lì, ma bisogna avere il coraggio di porre il tema a livello europeo con l'obiettivo di voler risolvere questo problema, affrontare questo problema in maniera strutturale tutti assieme e non come dire, continuare a procedere per slogan che da una parte ci isolano nel panorama europeo e siccome noi siamo la punta di approdo da chi arriva dall'Africa, essere isolati sicuramente non ci aiuta. Dall'altra parte, se un continente come l'Europa non si fa carico di un tema come questo nel suo complesso, ben difficilmente si riuscirà ad arrivare ad una soluzione o perlomeno ad affrontarlo in maniera seria. Ma insomma, purtroppo i pochi amici che il nostro governo ha in Europa non sono sicuramente disposti ad affrontare questo problema in maniera seria. Vediamo a Saronno. Saronno è una città che, come possiamo dire, ha al suo interno la terza stazione ferroviaria della Lombardia. Questi non sono dati del sindaco di Saronno, ma sono dati dell'amministratore delegato di Trenord, il quale ricorda che a Saronno Centro, poi c'è anche Saronno Sud, ma a Saronno Centro giornalmente si fermano 607 treni. Su questi 607 treni transitano circa 28.000 persone. Allora, una città di 38.000 abitanti, dalla quale ogni giorno ne transitano 28.000, ecco, è chiaro che siamo in una città nella città, no? Ed è chiaro che insomma, le stazioni, ma non solo quella di Saronno, pensiamo alla stazione centrale, pensiamo alla stazione Cadorna, ma pensiamo anche alle stazioni di altri paesi europei, sono luoghi tramite i quali è facile accedere alla città. E poi, siccome alle spalle, come dicevamo prima, non c'è una gestione da parte delle autorità centrali di tutte queste persone che arrivano, sono persone che devono trovare da dormire, che devono trovare il modo di mangiare, che devono trovare il modo di vivere. Pensare che un tema di questa dimensione sia risolvibile dalla polizia locale e sia risolvibile da un'amministrazione locale è pura follia, vuol dire buttare fumo negli occhi nei confronti dei cittadini. Quello che come amministrazione stiamo facendo al tavolo provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, che in questi periodi viene più volte convocato dal signor prefetto, è quello di affrontare questo tema con le forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, che sono le forze deputate dalla normativa italiana a occuparsi di ordine pubblico. Un intervento significativo è stato fatto la scorsa settimana, noi sappiamo che sono state fermate una decina di persone che non avevano, come dire, diritto di restare nella nostra città. Altri interventi sono stati fatti questa settimana dalla Polizia di Stato e altri ne verranno fatti nelle settimane a venire. Bisogna come dire, da una parte ci si renda conto che il fenomeno è di dimensioni tali che ovviamente non può essere affrontato da un'amministrazione, la quale peraltro collabora in maniera fattiva con le forze dell'ordine. Bisogna però che lo Stato, al quale tocca la responsabilità di rispettare l'ordine pubblico, si faccia carico da una parte di far rispettare l'ordine pubblico, dall'altra parte di creare le condizioni perché queste persone, se non si riesce ad evitare che arrivino in Italia, e non si riesce oggettivamente ad evitare che arrivino in Italia, una volta arrivate in Italia trovino un'organizzazione che le gestisca, trovino un'organizzazione che permetta loro di integrarsi. Altrimenti, se arrivano in un anno 150.000 persone, mi dite come mangiano, come vivono, dove dormono.
Sono allo sbando.
Siamo allo sbando, esattamente. Certo. Sono allo sbando, e dopodiché Saronno, che si trova appunto con una stazione di questa dimensione al suo interno, ne paga le conseguenze più di altri. Insomma. Quindi io invito anche, in conclusione di questo primo intervento, tutte le forze politiche della città a affrontare in maniera oggettiva, rinunciando a fare, come dire, a voler porre bandierine e a obbligare il sindaco poi a ricordare, insomma, che chi a Saronno fa i flash mob governa da 30 anni la regione e governa da un anno lo Stato italiano, ed è a loro che la legge impone la gestione di questi fenomeni.
Ho capito. Cambiamo argomento. Vediamo, abbiamo già detto qualcosa questa settimana, lunedì, sugli eventi meteorologici estivi che hanno tanti guai, hanno creato, insomma, a tutti i livelli, nella tutta la nostra zona, eccetera. Ecco, qual è la situazione al momento? Sì. È stato istituito lo stato di calamità? Sono previsti aiuti per gli indigenti? Perché, insomma, ci sono tanti tetti che hanno ancora le cose, certo, di plastica, certo, no? Certo. I teli di plastica.
Sì, certo, certo.
Quella, prego.
Grazie,
prego,
della domanda. Ma allora, giustamente non torniamo a ridire le cose che abbiamo detto pochi giorni fa. Sì. No? Il Comune Saronno ha stanziato il suo 1,5 milioni di euro e poi alla fine scopriremo che sono quasi 2 milioni i soldi che andiamo a spendere per mettere mano ai danni al patrimonio pubblico. Però lei, come giustamente lei ricordava, ci sono poi tutti i danni al patrimonio privato, eh? Ci sono ancora tante case, tante famiglie che hanno il telo sul tetto piuttosto che la plastica sul tetto. E non posso nascondere che diversi di loro stanno venendo in comune a dire: vabbè, ma noi abbiamo segnalato i danni che abbiamo avuto con quei famosi moduli che ci avete messo a disposizione, adesso cosa sta succedendo? Il sindaco di Saronno deve dire che non sta succedendo nulla, nel senso che il Comune di Saronno si è fatto carico di inoltrare subito a Regione Lombardia anche tutta questa segnalazione di danni, ma Regione Lombardia non ha sicuramente stanziato, ma non sembra neppure che abbia in mente di stanziare fondi perché possano essere aiutate queste famiglie, queste persone a rimediare ai danni del maltempo. Quindi non solo la Regione, ahimè, dopo aver riconosciuto con una delibera ufficiale che 457 comuni hanno dichiarato danni per 1,7 miliardi, ha stanziato 10 milioni, quindi di che cosa stiamo parlando, relativamente ai soli danni nelle scuole, ma per quanto riguarda i danni ai privati non c'è nessuna notizia che faccia pensare che la Regione Lombardia stia per provvedere a uno stanziamento che poi i comuni possano girare ai loro cittadini che hanno subito tutti questi danni. Lo stato di emergenza è stato dichiarato dal governo italiano sul finire del mese di agosto, 28-29 se non ricordo male. Ma anche qui insomma, è risibile quello che sto dicendo, ma purtroppo è la realtà. Nella dichiarazione di stato di calamità per la Lombardia, per i comuni che sono stati colpiti, il governo centrale ha stanziato 9,4 milioni di euro. Allora, se la Regione Lombardia dichiara di avere ricevuto richieste di danno per 1,7 miliardi, la Regione stanza 10 milioni, ne aggiungiamo 9 milioni e altri 10 del governo, fanno 20 milioni. Sì, ma 1,7 miliardi come ci arriviamo? Cioè, la sproporzione è drammatica. Sembra che queste persone, sia a livello di Regione Lombardia che a livello di governo centrale, vivano in un altro mondo. Certo, qualcuno dice: beh, guardiamo cosa stanno facendo in Emilia-Romagna, dove anche lì il danno è stato ben peggiore di quello che c'è stato nelle nostre province, e di soldi ancora non ne sono arrivati dal governo o ne sono arrivati in maniera minima. E allora, se questo è, come dire, quello a quale, la situazione alla quale dobbiamo fare riferimento, io non, spero di sbagliare, ma mi permetterei di dire anche ai cittadini saronnesi che hanno subito danni nelle loro case che dalla Regione e dal governo non arriverà nulla. Spero di essere smentito, ma in questo momento non ci sono informazioni che mi possano far pensare di essere smentito, purtroppo.
Purtroppo, perché purtroppo
questi danni ha subito
e non può far niente,
esattamente,
insomma,
esattamente,
per tanti motivi.
Esattamente.
Vabbè, cambiamo argomento. Si era parlato qualche tempo fa anche del costo dei biglietti del trasporto pubblico in città, che poi è stato smentito dall'assessore Casali: non è vero che saranno aumentati, eccetera, eccetera. Si è parlato anche di bus elettrici a Saronno, c'era una richiesta dell'amministrazione. Ecco, facciamo il punto anche su questo.
Sì, quella dell'aumento del costo dei biglietti del trasporto urbano a Saronno davvero è una fake news di dimensioni galattiche che ha tenuto banco per un paio di settimane durante l'estate, ma l'ha tenuto banco perché, come dire, è stata creata una sorta di tempesta perfetta dal combinato disposto di una forza politica che non sapeva cosa diceva e di una parte della stampa che ha pubblicato tutto quello che le arrivava senza prima chiedere all'assessore, al sindaco o a chi andava chiesto, ma è vero questa cosa o no? No, l'abbiamo sparata sulla prima pagina dei giornali così come è arrivata, senza nessuna verifica, e quindi poi si è andati avanti per una decina di giorni dove l'assessore ha dovuto continuamente smentire queste fake news. Fake news che purtroppo derivano dal fatto che appunto questa forza politica, che io mi immagino non si candidi mai alla guida della città, non è stata capace di leggere una delibera di Regione Lombardia, tantomeno è stata capace di leggere una delibera del Consiglio di Amministrazione del trasporto pubblico locale. Perché? Perché è vero che Regione Lombardia ha autorizzato il trasporto pubblico locale ad aumentare i costi dei biglietti, perché l'inflazione, come sappiamo, come tutti noi sappiamo, e ahimè abbiamo dovuto toccare tutti i giorni, quando facciamo la spesa, esatto. Porta a un inevitabile costo anche nell'erogazione di questi servizi, costo del carburante, costo della manutenzione dei mezzi e così via. Il trasporto pubblico locale, basandosi su questa delibera, ha autorizzato l'aumento massimo dei prezzi possibili dei biglietti. Peccato che il comune di Saronno, che il trasporto pubblico urbano del comune di Saronno oggi non è esercitato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, ma è esercitato da una società privata con la quale il Comune di Saronno da anni, non con la mia amministrazione, da anni ha un contratto che, tra l'altro, e questo va anche, come dire, a onore delle amministrazioni che sono venute prima della mia, tiene fermo il costo dei biglietti da 10 anni. Cioè, il costo del biglietto a Saronno è fermo a 1 euro dal 2013. Allora, è chiaro che prima o poi dovrà aumentare. Perché cosa oggi 2023 costa quanto nel 2013? Nulla. E quindi è evidente che questo costo prima o poi dovrà aumentare. Però non è automatico che, se Regione Lombardia autorizza un aumento del costo del biglietto, questa autorizzazione si rifletta immediatamente sul costo del biglietto che il cittadino paga. Ci sono i rapporti tra la Regione Lombardia, chi esercita il trasporto pubblico, e le amministrazioni locali. Allora, tutto questo, come dire, insieme di relazioni e di normative probabilmente è totalmente sfuggito a chi ha messo in giro questa notizia, ma è anche totalmente sfuggito a chi questa notizia, ripeto, ha pubblicato senza un minimo di verifica preventiva, che mi permetto di dire non è il mio mestiere, ma dovrebbe essere distintivo di un giornalista che voglia fare bene il suo mestiere. Ecco, non fa il bene, non dico dell'amministrazione Eroldi, ma non fa il bene di Saronno mettere in giro delle notizie completamente prive di fondamento, che poi generano inevitabilmente allarme nella popolazione. Certo. Perché sappiamo che il trasporto pubblico è usato prevalentemente dalle persone anziane, dalle persone fragili, dalle persone a basso reddito. Se tu metti in giro una informazione che dice da domani, perché poi purtroppo era così l'informazione, il costo del biglietto di Saronno passa da 1 euro a 1,50 euro, quindi 50% d'aumento, ma è chiaro che scateri il panico nelle fasce deboli della popolazione. Certo. Allora, anche qui le cose, secondo me, vanno ragionate. Mi sembra che la mia amministrazione non si sia mai tirata indietro a rispondere a domande che arrivano anche dalla stampa. Basta fare queste domande.
Certo. Anche per non creare preoccupazione, giustamente.
Cioè, ci sono già tante preoccupazioni che non si possono evitare. Che senso ha creare delle preoccupazioni
ulteriori?
Esatto, non è necessario.
E invece sui bus elettrici, sindaco?
Allora, i bus elettrici, certo.
No, sarebbe una bella cosa.
Sarebbe una bella cosa, certamente. Qual è il tema? Il tema che è questo, che allora, il bus elettrico oggi costa molto di più del bus a motore endotermico, a gasolio, insomma, sì, diciamo sì, così. Sì. Lo Stato e la Regione finanziano in certa misura lo svecchiamento del parco autobus per le società che fanno questo tipo di gestione, per passare al bus elettrico, ma in questo momento sono finanziate la sostituzione di bus elettrici per le tratte extraurbane, quindi non ci sono ancora, dico ancora perché spero che arrivino presto, finanziamenti per il servizio pubblico urbano. Ecco, questo è il motivo per il quale al momento non è possibile pensare a una sostituzione dei nostri autobus a motore endotermico a gasolio con gli autobus elettrici.
Quindi aspettiamo un po'.
Aspettiamo. Sì, anche perché è sicuramente una misura che va nel senso della sostenibilità ambientale, per cui
certo.
Io spero proprio che insomma questo governo ci pensi quanto prima possibile.
Benissimo. Saronno comune di confine, una mozione del centrodestra che chiede questa cosa.
Bellissimo, bellissimo. Sì, ma allora questo è veramente è curioso, no? È curioso che un centrodestra che ha amministrato Saronno per 5 anni non si sia mai posto il problema della distanza di Saronno dalla Svizzera e se la ponga adesso. Quindi questi signori pensano che Saronno si sia avvicinato alla Svizzera negli ultimi 15 giorni, qualcuno ha spostato qualcosa, no? Si spera era più lontano, quindi quando amministravamo noi questo tema non c'era, adesso che amministra l'Airoldi, Saronno si sarà avvicinato alla Svizzera, quindi facciamo la mozione. Purtroppo questo è il modo di fare politica dell'opposizione oggi a Saronno. In realtà questa mozione arriva tardi. Perché l'amministrazione comunale di Saronno si sta muovendo su questo tema da prima dell'estate, se non ricordo male tarda primavera. Dopodiché gli eventi estivi di cui abbiamo accennato prima ovviamente hanno interrotto tutto ciò che non era strettamente indispensabile portare a termine nel più breve tempo possibile, anzi prima della riapertura delle scuole, perché poi il target, la data assolutamente improcrastinabile era quella lì. Il Comune di Saronno si sta occupando di questo tema, appunto, ripeto, da diversi mesi e tra non molto credo che saremo pronti a dare una risposta da questo punto di vista. Peraltro, la mozione che è stata presentata e protocollata qualche giorno fa in Comune è una mozione mal scritta. Perché? Perché probabilmente è un copia e incolla che arriva da qualche parte, ma è un copia e incolla di una mozione vecchia. Perché non tiene conto, per esempio, dell'ultima legge che è stata approvata, è la legge numero 83 del 2023 e che inizierà a produrre effetti dal 1 gennaio 2024, quindi siamo oramai prossimi, che va a modificare la definizione di lavoratore frontaliero, quindi specifica meglio chi può essere considerato lavoratore frontaliero e chi non può essere considerato lavoratore frontaliero, ma specifica meglio anche quali sono i trattamenti fiscali da riconoscere, quindi la riduzione fiscale da riconoscere a chi è considerato lavoratore frontaliero e conseguentemente ai comuni che sono considerati comuni frontalieri. Ecco, quindi voglio dire, l'interesse dell'amministrazione su questo tema, ripeto, c'è e non da oggi. Purtroppo la mozione che è stata presentata è una mozione che forse risale a anni fa, parla di normative che sono invece poi state superate e l'ultima normativa appunto è questa legge 83 pubblicata, approvata quest'anno e che inizierà a generare i suoi effetti dal 1 gennaio 2024 proprio per un accordo specifico tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, insomma. Quindi, Saronno non si è spostato, quindi ci dicono come mai 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa Saronno non suscitava in queste forze politiche l'interesse di essere comune frontaliero, adesso lo suscita. E vabbè,
Saronno in mezzo tra la città metropolitana di Milano e la Svizzera.
Lo trasformeremo in un cantone della Svizzera meridionale.
Vedremo cosa fare. Va bene. Un altro argomento che anche questo, in conseguenza degli eventi di quest'estate, eccetera, insomma, qualche lamentela c'è stata. Certo. Nella popolazione, manutenzione e pulizia e tempestività degli interventi per il ripristino dei vari guai successi. Certo. Prego.
Allora, partiamo dalla tempestività degli interventi. Noi abbiamo avuto questi problemi che hanno generato danni con le grandinate, con le bombe d'acqua, con le trombe d'aria, tra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese d'agosto. Un po' come l'anno scorso, anche se in maniera molto più violenta. No? L'amministrazione il 3 di agosto faceva una variazione di bilancio, la giunta faceva una variazione di bilancio stanziando 1.500.000 euro che veniva messo a disposizione da subito degli uffici, perché siccome si andava verso la fase centrale del mese di agosto, quando le ditte che fanno questi lavori di riparazione chiudono, era necessario con criteri di assoluta urgenza far partire dei contratti che impegnassero queste ditte a terminare i lavori prima della riapertura delle scuole, no? Quindi 1.500.000 euro messi a disposizione. Regione Lombardia arriva solo una settimana dopo con la prima delle sue delibere, che è la delibera 883, che viene approvata dalla regione l'8 di agosto. In quella delibera si dice che i comuni che vogliono avere un rimborso devono utilizzare il cosiddetto criterio di somma urgenza, che non stiamo a spiegare tecnicamente cosa significa. Il comune di Saronno però si era mosso una settimana prima, come lui tanti altri comuni, il comune di Milano, il comune di Rho, ma anche comuni più piccoli qui vicino a noi, il comune di Rovello Porro, no? E quindi insomma comuni che sono risultati essere più virtuosi di Regione Lombardia in questo momento, dico in questo momento perché secondo me le cose dovranno cambiare, non si vedono riconosciuti tra coloro che dovrebbero avere dei rimborsi da Regione Lombardia per i soldi che hanno speso, il famoso 1.500.000 euro. I danni sono stati sicuramente molti, sulla gran parte dei danni siamo riusciti già ad intervenire, direi che in questo momento quasi tutto è stato completato. Ci siamo però trovati di fronte a una situazione di mancata manutenzione degli edifici, di mancata manutenzione dei sistemi di raccolta e di scolo delle acque, che sono stati solamente evidenziati dalle bombe d'acqua che si sono verificate nel mese in quelle giornate, ma che datano davvero anni, probabilmente 5, 6, 10 anni di mancata manutenzione, per esempio a tutti i condotti fognari delle scuole, a tutte le tombinature delle scuole, per cui è arrivata la bomba d'acqua e tutti i tombini sono sostanzialmente esplosi, si sono allagati i cortili, si sono allagati, ma questo non solamente perché è piovuto in maniera molto intensa in un periodo molto breve, ma anche perché, e questo ce lo dice anche la ditta degli spurghi che sta poi cercando di ripulire tutti questi tombini, c'erano centimetri e centimetri di melma dentro questi tombini che non erano mai stati puliti. Quindi finché piove poco o piove, certo, in maniera non intensa, si riesce. Defluisce. Quando arriva una bomba d'acqua che già mette in crisi un sistema pulito che funziona bene, di fronte a un sistema che non ha mai avuto manutenzione per anni o per decenni, crea un disastro totale. Ecco, quindi per sistemare tutta questa seconda parte sono attività che abbiamo in corso, sono attività che stiamo programmando e che ci costeranno altre decine se non centinaia di migliaia di euro, ma non sono direttamente attribuibili ai fenomeni climatici di quest'estate. I fenomeni climatici hanno permesso di rendersi conto che è mancata questa manutenzione negli anni precedenti.
Quindi andrà un po' potenziato questo servizio,
sì, assolutamente
manutenzione
sì.
E pulizia.
Assolutamente sì. Vi ricordate che abbiamo fatto partire quasi in maniera profetica questo programma straordinario di manutenzione ordinaria che era già in corso quest'estate e che poi si è dovuto fermare proprio per dare precedenza alla sistemazione dei tetti, dei vetri, certo, delle piante cadute, perché adesso riprendiamo le asfaltature che sono in corso, adesso le abbiamo riprese e cerchiamo di portarle a termine nel più breve tempo possibile.
Avevo altre domande, altri argomenti, però siamo in chiusura.
Va bene.
Grazie sindaco
prossima
di essere
volta.
Stato con
grazie a voi.
La prossima volta buona
grazie
giornata,
ai vostri ascoltatori.
Buona giornata
grazie
a tutti.
Grazie a tutti.
Oltre il Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime e accende spirito nel buio. Ho acceso spirito nel buio. da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.